State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva la Serie A, che in attesa del posticipo del lunedì italiano tra Inter e Atalanta, ha visto le vittorie di tutte le prime della classe. Particolarmente significativa e importante quella del Milan, che senza parecchi titolari è andato a vincere a Verona, mentre anche la Juve resta attaccata alle milanesi grazie a un successo nel match clou contro la Lazio. In coda si complica la posizione del Torino, fermato dal crotone di Serse Cosmi. Ma per raccontarci più nel dettaglio cosa è successo sui campi di calcio italiani è entrato negli studi di Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, un saluto a te Massimiliano e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco Dario, iniziamo quindi dal Milan, che alterna prestazioni insufficienti quando la partita sulla carta sembra anche facile, a mezze imprese quando l'asticella invece si alza. Ed è stato proprio questo il caso del successo rossonero a Verona.
Sì, 2-0 per la formazione di Stefano Pioli contro un Verona che quest'anno ha battuto quasi tutte le big, ha battuto l'Atalanta, ha battuto la Lazio, ha battuto il Napoli, ha battuto anche se a tavolino la Roma, ha pareggiato 2 volte con la Juventus. Per di più, come accennavi, al Milan mancavano i leader, i giocatori più importanti, mancava Ibrahimovic, che ha raggiunto la squadra direttamente partendo da Sanremo alle 6 di mattina per essere al Bentegodi nel primo pomeriggio della domenica italiana, mancava Rebic, infortunato, mancava Theo Hernandez, mancava Çalhanoğlu e sono stati proprio i sostituti degli ultimi due, cioè il bosniaco Rade Krunic e il portoghese Diogo Dalot, a segnare le 2 reti, una per tempo, che consentono al Milan di restare con l'Inter nel mirino, ma soprattutto di consolidare il posto in Champions, dato che alle spalle le inseguitrici premono. Dunque Milan che esce da un ennesimo esame al termine di una settimana così così, con il pareggio in extremis nel turno infrasettimanale contro l'Udinese, formazione che comunque, come detto, continua a fare più di quanto fosse nelle previsioni di inizio campionato. Ascoltiamo al riguardo le parole dell'allenatore del Diavolo, Stefano Pioli.
Comunque vince sempre il Milan, questa è la cosa importante. Noi siamo una squadra, e siamo una squadra più forte quando siamo tutti insieme, ma siamo una squadra forte anche quando mancano dei giocatori importanti, e questa è la nostra forza. Crediamo in quello che facciamo, poi è chiaro che non siamo dei marziani, possiamo sbagliare qualche partita, conosciamo il nostro percorso, conosciamo la nostra crescita, conosciamo anche le difficoltà, e le difficoltà ci aiuteranno e ci stanno aiutando a crescere, ma nelle sconfitte è chiaro che i difetti sono venuti fuori un po' più grande, però pensiamo alla prossima gara, come abbiamo fatto dall'inizio e come dobbiamo fare da qua alla fine. Adesso questa ce la portiamo via con grande soddisfazione, perché era una partita difficile, importante, e adesso pensiamo a Manchester, perché abbiamo 2 obiettivi ed è giusto provarci fino alla fine.
Ha fatto riferimento all'allenatore del Milan Stefano Pioli alla trasferta di Europa League contro il Manchester United, che tra l'altro poco fa ha battuto nel derby di Manchester il City, che veniva da 17 vittorie consecutive, e dunque questo può essere un po' preoccupante per la formazione di Pioli, impegnata nel giovedì italiano nell'andata degli ottavi di Europa League. Dall'altra parte, Milan talmente impressionante al Bentegodi, dove ha concesso pochissimo se non negli ultimi 20 minuti di gara, e dove, come detto, ha creato tanto nonostante le assenze, che persino l'allenatore del Verona Ivan Juric ha riconosciuto la bontà della prestazione dei rossoneri.
Bisogna dare merito ad avversari oggi, penso che hanno fatto meglio di noi, anche non creando grandi occasioni, sono stati molto cinici sulle conclusioni, però hanno fatto meglio. Quello che mi è piaciuto molto sono gli ultimi 20-30 minuti, dove la squadra proprio non ha mollato niente, poteva riaprire, ha avuto occasioni, però questa volta do merito all'avversario, cioè ho visto una squadra forte, con giocatori con una dinamicità tale che ho visto poche volte, c'è proprio un ritmo molto alto.
Questo era Ivan Juric, allenatore del Verona, battuto come detto al Bentegodi dal Milan per 2-0, nonostante al Milan mancasse Zlatan Ibrahimovic, che si è procurato un lieve infortunio nella partita contro la Roma, ma che soprattutto, come molti di voi sapranno, ha trascorso l'ultima settimana al Festival di Sanremo. Vinto l'ha già fatta la battuta dai nazi skin, come ha detto Orietta Berti. È riuscita nella stessa frase a dire Ermal Metal e e i Nazi Skin. Ha detto: mi piace un giorno cantare o con Herbal Metal o con i Nazi Skin. E quindi da allora purtroppo i ragazzi sono stati ribattezzati così.
Adoriamo Orietta Berti, ma passiamo oltre. Resta ancora aggrappata al treno scudetto anche la Juventus, Dario, che all'inizio di questa settimana molto intensa ha battuto la Lazio in rimonta, aggiungendosi quella che Pirlo ha definito una finale.
Ecco, si è aggiudicata questa finale, tra virgolette, come l'ha ribattezzata Andrea Pirlo, la Juventus, nonostante grosse difficoltà iniziali. Intanto un erroraccio di Kulusevski che ha portato Correa, poi comunque autore di una bella progressione, soprattutto di una finta su Demiral, un bel destro sul primo palo, a portare la Lazio in vantaggio. Quindi Lazio che era in vantaggio allo Stadium dopo un quarto d'ora, grandissimo, improvviso, bellissimo il sinistro di Rabiot per l'1-1 della Juventus prima dell'intervallo, ma all'inizio ripresa la Lazio ha avuto un altro paio di occasioni con Milinkovic-Savic, in particolare il colpo di testa sulla traversa. Quindi la Lazio è stata meglio della Juventus per i primi 50-55 minuti, poi in contropiede su assist di Federico Chiesa, che si sta reinventando assist man. Morata ha portato in vantaggio i bianconeri, e proprio Morata poi sul calcio di rigore ha chiuso la partita al 60esimo, una partita nella quale Andrea Pirlo ha deciso di lasciare al riposo Cristiano Ronaldo, quindi sacrificarlo in vista della partita di Champions League, il ritorno degli ottavi contro il Porto. Ascoltiamolo l'allenatore della Juventus.
Noi ci eravamo preparati alla partita di stasera, che per noi era una finale, quindi sono stati bravi, hanno stretto i denti, anche chi ha giocato in posizioni non proprio le loro ha dimostrato grande abnegazione, ha dimostrato grande professionalità. Siamo partiti male per un nostro errore in un retropassaggio e quindi abbiamo spalancato il gol alla Lazio. Poi c'è stata una grande reazione di squadra, nonostante le tante assenze abbiamo disputato un'ottima gara, ma la cosa più importante è stata la reazione. Non ci siamo abbattuti, ma abbiamo iniziato a alzare il ritmo, e questa è la cosa più importante della partita.
Andrea Pirlo, dopo il successo della Juventus per 3-1 sulla Lazio, al termine del quale, intervistato a bordo campo come man of the match, Federico Chiesa addirittura ha utilizzato la parola che in questi casi utilizzano più le inseguitrici che chi è davanti a tutti.
Ma io penso che oggi abbiamo tutti dato una dimostrazione che vogliamo stare là sopra e vogliamo vincere questo scudetto.
Ecco, questo è l'obiettivo dunque della Juventus di Andrea Pirlo. Secondo Federico Chiesa, nonostante al momento, ma tra poco vedremo la classifica, le distanze tra i bianconeri e l'Inter capolista siano di 7 lunghezze. Dall'altra parte, a proposito di punti, la Lazio in caso di vittoria a Torino contro la Juventus si sarebbe portata a meno 3 dalla zona Champions, viceversa adesso si ritrova a meno 7. A proposito di Champions, i biancocelesti saranno impegnati a loro volta contro il Bayern di Monaco, ma insomma contro i bavaresi ci sarà poco da fare nel ritorno degli ottavi di Champions. Insomma, un periodo un po' così così per la Lazio, che reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, anche se in questo caso ha voluto sottolineare Simone Inzaghi, la sconfitta non ci sta.
È difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto in campo, però siamo qui a commentare una sconfitta che fa male, perché sull'1-0 abbiamo tenuto il campo molto molto bene, sull'1-1 abbiamo preso una traversa clamorosa e poi purtroppo ce la siamo compromessi da soli, perché il 2-1 su una palla nostra abbiamo preso una ripartenza in casa della Juve e poi un rigore evitabile che ci ha escluso dalla partita. Però dobbiamo ripartire da qua, da questa prestazione, avremmo meritato molto di più, penso che in gran parte della partita l'abbiamo comandata, però adesso non dobbiamo mollare, credere in quello che facciamo, perché adesso recupereremo anche i giocatori e c'è fiducia, perché mancano ancora tante partite.
Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. Come detto, mancano in questo momento 12 partite al termine del campionato, ma insomma la distanza tra i biancocelesti e la zona Champions comincia a farsi piuttosto seria e consistente.
Alle spalle della Juventus torna momentaneamente al quarto posto la Roma, così come il Milan anche i giallorossi erano in formazione rimaneggiata, ma oltre ad ottenere i 3 punti hanno anche mantenuto la porta inviolata.
Sì, che è la notizia forse migliore di questa prestazione, che ha vinto la Roma a battere il Genoa per 1-0 allo Stadio Olimpico. I 3 davanti in teoria erano i 3 sostituti invece di Zaniolo, che comunque tutto il campionato non è stato a disposizione. Mkhitaryan e Dzeko, c'erano Pedro e Shaarawy e Mayoral, e si è visto, perché la Roma è stata un po' asfittica. L'allenatore Paolo Fonseca ha poi concesso anche un turno di riposo a Spinazzola, l'unico esterno sinistro della formazione giallorossa. C'erano grandi assenze a centrocampo, mancava quello che è il miglior marcatore dei giallorossi, Veretout. Nonostante questo la Roma ha portato a casa i tre punti grazie a un colpo di testa di Gianluca Mancini dopo 25 minuti. In tutta la partita ha concesso un paio di tiri soltanto al Genoa, partita insomma non particolarmente spettacolare, ma secondo l'allenatore portoghese della Roma Paolo Fonseca proprio per questo i giallorossi l'hanno tra virgolette vinta bene.
È stato molto importante vincere oggi qui contro una buona squadra, una squadra che ha fatto sempre buoni risultati con i grandi. È stato importante vincere più che la prestazione, che in certi momenti non mi è piaciuto, ma il risultato è importante, la squadra si è difesa bene, abbiamo fatto una prestazione che non abbiamo permesso a Genova avere situazioni per fare gol, penso che abbiamo vinto bene.
Questo era Paolo Fonseca, allenatore della Roma. Dall'altra parte Davide Ballardini, che ha trascinato il Genoa fuori dalle sabbie mobili della parte bassissima della classifica, comunque adesso reduce da un punto nelle ultime tre partite, punto ottenuto nel derby in mezzo a due sconfitte contro Inter e Roma, e in questo caso sostiene sì che la sua squadra non meritasse di perdere. Ascoltiamolo.
Il Genoa oggi ha fatto una buona partita contro una grande squadra, intanto la squadra c'è stata, ha giocato più o meno alla pari contro una grande squadra, siamo dispiaciuti perché se in certe situazioni eravamo più bravi, dal gol preso alle situazioni d'attacco che si sono create a favore nostro, potevamo dare più fastidio a loro.
Davide Ballardini che insomma ammette che il Genoa ha giocato bene ma è mancato un po' lì davanti. Nel frattempo si è concluso il posticipo della domenica italiana di questa 26esima giornata, per cui diciamo, direi di riepilogare risultati e classifica. Negli anticipi del sabato italiano, Spezia Benevento 1-1, Udinese Sassuolo 2-0, Juventus batte Lazio 3-1. Il lunch match dello Stadio Olimpico è quello del quale abbiamo appena parlato, la Roma ha battuto il Genoa 1-0, poi Crotone Torino 4-2, Fiorentina Parma 3-3, a Verona Milan batte Hellas Verona 2-0, Sampdoria Cagliari 2-2, il Napoli poco fa ha battuto il Bologna per 3-1. Ascoltiamo subito la prima delle tre reti del Napoli nella radiocronaca della Rai, perché l'ha messa a segno il capitano Lorenzo Insigne, che poi è stato autore di una doppietta.
Ma ancora Rachmani, questa volta in anticipo su Palacio, e Napoli che può attaccare con Fabian Ruiz, il colpo di tacco, conclusione, rete, gran gol di Insigne, dopo un'azione tutta di prima, passaggi e poi è arrivato il velo, il colpo di tacco, assist per Lorenzo Insigne, la 12esima rete in campionato, passa in vantaggio il Napoli dopo qualche preoccupazione. Napoli 1, Bologna 0, il nono minuto, ha segnato Lorenzo Insigne.
Insomma, il Napoli ha sbloccato il punteggio dopo 9 minuti, poi ha trovato il raddoppio al 20esimo della ripresa con l'attaccante nigeriano Osimhen, il Bologna ha accorciato le distanze con Soriano prima della terza rete partenopea, la seconda in questa domenica per il capitano della formazione di Gattuso Lorenzo Insigne. Dunque a questo punto classifica aggiornata, Inter in testa con 59 punti, Milan 56, Juventus 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli 47, Lazio 43 punti, Verona 38, Sassuolo 36, a 32 punti ci sono Sampdoria e Udinese, poi Bologna 28, Genoa 27 e a 26 punti Fiorentina, Spezia e Benevento, Cagliari quart'ultimo con 22 punti, in questo momento sarebbero retrocesse, Torino con 20 punti, Parma con 16, Crotone con 15, ricordiamo che però il Torino ha due partite in meno e ci sono parecchie squadre con una partita in meno tra queste, Inter e Atalanta che come detto giocheranno il posticipo di questa 26esima giornata tra meno di 24 ore a San Siro. Detto questo, 8:48 minuti, Max, ci fermiamo per una breve pausa e poi vediamo anche quel che è successo nella cosiddetta colonna di destra della classifica della Serie A.
8:50, state ascoltando il programma in italiano di SBS, con voi oggi Massimiliano Gugola e in diretta da Melbourne anche Dario Castaldo, con il quale stiamo facendo la panoramica della 26esima giornata di Serie A. E ora Dario, veniamo alla cosiddetta terra di mezzo, dove nel sabato italiano era in programma la sfida del Friuli tra Udinese e Sassuolo.
Sì, due squadre in due condizioni di forma piuttosto antitetiche. Da una parte l'Udinese, che nelle ultime tre partite ha ottenuto 7 punti e ha subito soltanto un gol, quello sul calcio di rigore del Milan a tempo scaduto, e dall'altra parte invece il Sassuolo, che a un certo punto del campionato all'inizio era addirittura secondo in classifica, adesso mano a mano si sta facendo risucchiare nella parte centrale della classifica stessa. L'Udinese ha vinto la partita per 2-0, un punteggio che comunque non dice di tutte le altre occasioni avute dalla formazione di Gotti, che l'ha davvero dominata. Gol di Llorente nel primo tempo, di Roberto Pereira a tempo scaduto. Per qualche ora l'Udinese si è affacciata al 10° posto della classifica, in questo momento è agganciata al 10° posto con la Sampdoria, ma insomma nel momento in cui si arriva al 10° posto, ci si affaccia sulla colonna sinistra della classifica, si chiede all'allenatore quali siano gli obiettivi, perché la salvezza a questo punto sta ovviamente stretta all'Udinese. Ascoltiamo che cosa ha risposto al riguardo Luca Gotti.
Non ci siamo dati un obiettivo, però avere in questo momento del campionato questa classifica credo che ci permetta di affrontare partita dopo partita gli impegni che arrivano con serenità e consapevolezze maggiori.
Luca Gotti, allenatore dell'Udinese. Dall'altra parte, dicevamo, il Sassuolo all'inizio del campionato era secondo, adesso si trova al 9° posto. I risultati da gennaio in poi non sono più arrivati con frequenza. Hanno chiesto all'allenatore dei neroverdi emiliani se questo sia una conseguenza della sopravvalutazione della squadra ad inizio stagione. De Zerbi non si è trovato totalmente d'accordo con questa valutazione, anzi.
Ci sono mancati giocatori determinanti a un certo momento della stagione. E nel mese di gennaio, che secondo me era un mese determinante, ci siamo staccati troppo dalle prime 7. E quindi adesso siamo in una posizione di classifica nella quale se fai 3-4 vittorie di fila può essere che ti riattacchi al carro davanti. E se no stai nel limbo e rischi di venire a Udine e non mettere tutto quello che avresti potuto inconsciamente, chiaramente, quindi non è una cosa voluta, però poi a mettersi in quella posizione di classifica non è perché siamo partiti troppo bene, forse perché adesso ci manca vincere 2-3 partite per rivedere l'obiettivo, che poi se è concreto o no poi lo vediamo alla fine, però l'obiettivo che c'era all'inizio.
Questo era Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, non in classifica, a 36 punti, in pratica meno 7 rispetto al 7° posto della Lazio, ma anche in una situazione di classifica molto tranquilla, anzi forse un po' troppo, faccio capire De Zerbi, nel senso che è una posizione di classifica che rischia di togliere stimoli ai suoi giocatori.
E due partite sono state al Cardio Palma con gol a tempo praticamente scaduto, Sampdoria-Cagliari e Fiorentina-Parma.
Sì, e tanti gol anche, perché Fiorentina-Parma è finita 3-3 e Sampdoria-Cagliari 2-2, due partite diverse, nel senso che alla fine al Franchi sono tutti scontenti. La Fiorentina perché non ha approfittato di un'occasione, la partita interna contro il Parma, per allontanarsi dalla zona calda, e anche per una prestazione abbastanza opaca della squadra di Cesare Prandelli. Dall'altra il Parma, per la terza volta nelle ultime 4 partite, si è fatta rimontare nel finale, finita 3-3. La Fiorentina aveva trovato il gol del vantaggio con Lucas Martinez, aveva pareggiato poi Kuzka su calcio di rigore, Milenkovic prima dell'intervallo aveva riportato davanti la viola, poi nella ripresa prima Kurtic e poi il romeno Mihail avevano portato al sorpasso del Parma avanti 3-2 al 90esimo, al 94esimo autorete di Jacoponi per il 3-3 finale, che come detto non accontenta nessuno. La Fiorentina resta in questo momento a più 6 sul Torino, che è terz'ultimo, ma il Torino ha 2 partite in meno. E allora in diretta davanti alle telecamere di Sky hanno chiesto all'allenatore Cesare Prandelli un'opinione sulla eventuale, quella che si diceva fosse un'arrabbiatura del presidente della Fiorentina commisso. Prandelli non l'ha presa bene, ascoltiamo.
Non c'è questa voce, ecco. Ci avrebbe chiamato immediatamente, conoscendo Rocco, e ci avrebbe alzato tutti come lo fa quando è arrabbiato. In questo momento è chiaro che si pensava tutti di poter vincere, ma queste partite sono partite all'ultima spiaggia per tutte le squadre che stanno lottando per non retrocedere. Quando arrivi a questo punto del campionato non devi guardare in faccia a nessuno, devi portare a casa il risultato con determinazione, con carattere. Paradossalmente sono più ottimista adesso che non un mese fa.
Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, dopo il 3-3 acciuffato in extremis al 94esimo con l'autorete di Jacoponi. Parma dall'altra parte che non vince da 16 partite e, come detto, subisce la terza rimonta nelle ultime 4 partite dopo il 2-0 che era stato rimontato contro l'Udinese e lo Spezia. Insomma, un altro scontro diretto che si conclude soltanto con un punticino per i Ducali. Ascoltiamo l'amarezza in conferenza stampa dell'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa.
Nonostante oggi abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, ripeto, perché per l'arco di 94 minuti si è vista una squadra in difficoltà, siamo stati non bravi a portare il risultato pieno, cosa che avremmo meritato, perché credo che nelle ultime partite, se analizziamo le partite, siamo sempre stati superiori. Il problema è che si stanno subendo un po' troppi gol, ma non tanto per bravura della squadra avversaria, spesso e volentieri perché ci facciamo da soli.
Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, dopo il 3-3 del Franchi contro la Fiorentina che, come dicevo, ha scontentato tutti. Invece non ha scontentato tutti il 2-2 di Marassi tra Sampdoria e Cagliari. È vero che la Samp veniva da un periodo non particolarmente positivo, ma è anche vero che si era subito trovata sotto la formazione blucerchiata con il gol di João Pedro dopo 11 minuti, poi il pari di Berezinski al primo gol con la maglia da Doria è arrivato soltanto a 12 minuti dal termine, bellissimo il sinistro di Gabbiadini per il 2-1 della Samp che poi è stata raggiunta al 96esimo da un destro da 25 metri di Raja Nainggolan, così il Cagliari di Semplici arriva al 7° punto nelle ultime 3 partite, risultato come detto a fine rocambolesco e determinato da tanti fattori e occasioni, però giusto secondo l'allenatore della Samp Ranieri.
Peccato perché a quel punto già stavamo pregustando i 3 punti. Pazienza, io però credo che alla fine il risultato sia giusto.
Questa era Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria.
E Dario, in conclusione diamo uno sguardo a quello che è successo in zona retrocessione.
Eh sì, perché c'erano tante partite davvero che valgono 6 punti, come si dice in inglese. Lo scontro diretto in particolare dell'uscita tra Crotone e Torino, 6 gol, sono stati almeno 4 pali. Insomma, ovviamente la cronaca sarebbe estremamente lunga di questa partita con il Torino che tornava in campo dopo che aveva chiesto il rinvio e ottenuto ovviamente il rinvio di alcuni impegni causa Covid di alcuni suoi tesserati, non lo ha preso, ha deciso di non prendere come giustificante l'allenatore dei Granata Davide Nicola. Ascoltiamo le sue parole al termine della partita.
Ma non abbiamo accampato scuse per il Covid prima, non lo faremo di certo adesso. Chiaro che una settimana magari di allenamenti saltati non agevola nessuno, ma sostanzialmente, ripeto, io non sono insoddisfatto di quello che il Torino ha creato, ma certe situazioni le potevamo gestire meglio.
Questo è Davide Nicola, allenatore del Toro, che in questo momento è terz'ultimo e si è riuscito a sbloccare il Crotone in settimana affidato a Serse Cosmi. Ascoltiamo l'ex allenatore del Perugia a commentare questo importantissimo successo in ottica salvezza dei suoi.
Chiaro che da noi ci dà un enorme, innanzitutto ci rassicura, sentivo nello spogliatoio i ragazzi che tra loro si dicevano siamo vivi perché abbiamo fatto un primo passo che rende felici, ripeto, la società, i giocatori e la gente di Crotone che stava vivendo questo momento come un incubo, diciamo così, se si può usare questo termine, perché in un momento come questo l'incubo calcistico è relativo, però proprio perché si vive una situazione sociale diversa, le gioie sportive sembra che alleviano un pochino i dolori, quindi oggi abbiamo, spero, dato l'idea di essere un gruppo, una squadra che vuole vincere anche per la gente.
Queste le parole di Serse Cosmi dopo il 4-2 del suo Crotone contro il Torino, del 2-2 tra Spezia e Benevento e soprattutto del big match in programma all'alba di domani tra Inter e Atalanta. Parleremo nella seconda ora di trasmissione. Adesso la linea torna a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Tra poco.
Allora, ripartiamo appunto dalla Serie A. Abbiamo parlato un po' di tutto tranne che di Spezia Benevento, Dario.
Sì, che era un'altra partita cruciale per la lotta alla salvezza. Il Benevento viene da un periodo estremamente negativo in campionato, addirittura ha ottenuto l'ultima vittoria il 6 di gennaio. Insomma, per la formazione di Inzaghi era un crocevia fondamentale la sfida di La Spezia, dove pure i campani erano passati in vantaggio dopo 24 minuti con il gol dell'argentino Adolfo Gaic. Pareggio dello Spezia soltanto a metà ripresa con Daniele Verde, ma i Liguri hanno anche colpito due lenti. impegni, hanno dominato nel possesso palla, addirittura con il 73% dello stesso. Insomma, alla fine è un risultato che sta un po' stretto alla formazione di Vincenzo Italiano, che ha parlato per i suoi di prestazione superlativa.
Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo, abbiamo colpito due traverse, abbiamo fatto gol, abbiamo cercato di spingere e chiudere il Benevento nella propria metà campo. Non siamo poi stati bravi a fare il secondo gol, però la prestazione è stata superlativa da parte dei ragazzi, perché penso che si sia fatto quello che in tre giorni si è provato. Peccato per il risultato, però come ho detto prima, rimediarla non era facile e ci prendiamo questo punto.
Insomma, tutto sommato soddisfatto della reazione, oltre che della prestazione dei suoi, Vincenzo Italiano. Dall'altra parte, la formazione di Pippo Inzaghi, 5 punti nelle ultime 10 partite, resta sì sopra la zona retrocessione, ma allo stesso tempo l'allenatore delle streghe lo sa, lo ha ribadito più volte, che tra le cose che lo preoccupano maggiormente è che due delle quattro squadre che lo seguono in classifica, cioè Cagliari e Torino, hanno sicuramente delle rose che dovrebbero consentire le due formazioni, quella sarda e quella granata, di salvarsi. Ascoltiamolo Pippo.
Che mi preoccupa è che lottiamo con squadre come il Torino, il Cagliari, insomma, per cui lo sapete anche voi cosa mi preoccupa. Della mia squadra non mi preoccupa nulla, nel senso che questi ragazzi con me da un anno e mezzo, due, stanno facendo cose meravigliose, stanno lottando, stanno rendendo i nostri tifosi orgogliosi di noi. Poi è chiaro che la Serie A è questa, è difficile, cercheremo di salvarci, sapevamo che avremmo sofferto, probabilmente l'andata ci aveva un po' illuso a tutti, ma noi siamo sempre rimasti coi piedi per terra, sapevamo che il girone di ritorno è tutto più complicato. Probabilmente noi lo Spezia abbiamo sparigliato un po' le carte, perché all'inizio probabilmente pensare di trovare lì lo Spezia e il Benevento non ci avrebbe messo un euro nessuno, invece è così, abbiamo tirato dentro squadre importanti, per cui ci sarà da lottare.
Insomma, c'è da lottare per il Benevento di Pippo Inzaghi, che è uscito con un buonissimo punto comunque dalla trasferta di La Spezia.
E a questo punto di partita all'appello ne manca solo una, probabilmente la più importante.
Sì, quella in programma all'alba di domani, ovviamente parliamo dell'Australia, 6.45 orario di Sydney, Melbourne, Hobart e Canberra, tra Inter e Atalanta, e questa sì può essere un crocevia importante anche per lo scudetto. Secondo qualcuno addirittura è l'ultimo ostacolo, o l'ostacolo più serio, tra la formazione di Antonio Conte e lo scudetto. Ascoltiamo al riguardo l'allenatore dell'Inter.
Ma se sarà la più difficile non lo so, sicuramente è difficile perché affronti una squadra che comunque crea grandissime problematiche a tutte le squadre, l'ha creata in Champions, le ha create in campionato, ha vinto penso contro tutte le big, ormai è una realtà consolidata, hanno consapevolezza, hanno autostima, hanno giocatori forti sia nell'undici iniziale che pronti a subentrare, ad essere decisivi. Quindi io penso che Giampiero stia facendo un lavoro straordinario, abbia trovato veramente l'ambiente giusto, stanno seguendo le sue idee e sono contento per lui e per l'Atalanta, visto che comunque, anche se per poco, ho allenato l'Atalanta in passato.
Questo era Antonio Conte, allenatore di un Inter che ha vinto tutte e 9 le ultime partite disputate a San Siro, che domani riceverà l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Era Giampiero ovviamente cui faceva riferimento l'allenatore dell'Inter, che potrà contare su Lautaro Martinez dal primo minuto accanto a Lukaku, e che conferma Eriksen in un centrocampo a 5 con Barella e Brozovic, Hakimi da una parte e Perisic dall'altra. Qualche dubbio di formazione invece per quanto riguarda l'Atalanta, dove addirittura c'è Sportiello che potrebbe togliere il posto al portiere Gollini, ma insomma l'Atalanta che è un po' che non batte l'Inter, l'hanno fatto presente a Giampiero Gasperini, che ha risposto così.
Se c'è una legge dei grandi numeri, prima o poi arriverà anche la volta buona.
Chissà che la volta buona per l'Atalanta non sia nella partita di domani, che come detto chiuderà il 26esimo turno della Serie A, quella appunto tra Inter e Atalanta, con la quale direi che a questo punto, Massimiliano, possiamo chiudere il nostro riepilogo sportivo calcistico di questo lunedì.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.